Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi, come annunciato la scorsa settimana, è Tiziana Ferluga. Dicevamo che il suo nome è collegato fortemente, perché era la gestrice della Sacra Osteria, ma anche alla Prode di Duino, che gestiva insieme al padre e alla madre. E la Prodo aveva anche una sua zona un po' musicale, diciamo così, vero Tiziana, che chiamavate la Stiva. Tutti questi ambienti che erano un po' una continuazione della casa e dell'affettività della casa erano in qualche modo culla anche del tuo ascolto. Tu ascoltavi tanto, fin dall'infanzia tu eri abituato ad ascoltare, ma eri figlia unica.
Sono figlia unica.
Sei figlia unica. Perché dico questo? Perché in genere chi ha un fratello e condivide giochi, insomma, dipende dall'età, ma insomma si dimensiona in una situazione di dialogo. Viceversa, tu ti mettevi buonina buonina, da quello che ben ho capito, e ascoltavi questi discorsi. Cosa ti davano? Ti davano concetti, soprattutto o soprattutto emozioni?
Diciamo entrambi. Alcune persone mi emozionavano e altre le ascoltavo cercando di cogliere le emozioni che loro avevano. Cercavo di immedesimarmi in loro e cercare di capire dove volevano arrivare e cosa volevano dire, fare. Da loro riuscivo a fare un sunto di come erano fatte le persone.
Cioè, normalmente, proprio la loro psiche, stai dicendo.
Sì, normalmente non sbagliavo.
Sì.
E quindi di conseguenza sapevo anche come rivolgermi a loro e come trattarle e anche di cosa poter parlare e di cosa evitare. Questo è stato, sì, questo lavoro mi ha veramente fatto capire queste cose qua.
Attenzione
verso gli altri, sì, verso gli altri, molta attenzione.
Sì. E anche di risonanza, direi, perché quando ti adatti alla psiche dell'altro, evidentemente, e lo fai entrare nella tua psiche prima di tutto, cioè è un discorso di osmosi, tu cerchi di capire l'altro e nello stesso tempo, nell'atto di comprensione, ti assimili in qualche maniera.
È verissimo.
È
verissimo,
certo.
È verissimo. E per esempio c'erano delle persone che avevano un caratteraccio tremendo, ma naturale, non cattiveria,
no,
ma un carattere
difficile.
Piuttosto difficile. Quando io capivo questo, cercavo di trovare un modo per cercare di ammorbidirli. E ci riuscivo, ma con la gentilezza, con la cortesia, con
la disponibilità.
E lasciavo sempre che loro parlassero. E quando vedevano che io li ascoltavo con attenzione e non ero
prevaricante,
allora loro si anche confidavano qualche volta, devo dire. E questo mi faceva anche piacere. Si confidavano sapendo che io assolutamente non parlavo. Non parlavo assolutamente con nessuno, non ho mai fatto una chiacchiera in vita mia.
E questo
lavoro è molto importante, è molto molto importante, sì. Indispensabile, direi.
Senti, 35 anni di matrimonio, forse anche qualcosa di più, quanti
allora,
arriviamo?
Quest'anno sono 40, non proprio di matrimonio, ma diciamo di convivenza, di matrimonio un po' meno.
Sì.
E quando mi sono sposata, cioè prima anche di sposarmi, abitavo comunque con mio marito, mio marito mi ha rimproverata dicendomi: tu hai fatto di questa casa un ristorante. Io ho detto, ma per che motivo? Perché? Piacendo veramente, essendo innamorata del lavoro che facevo,
sì,
mi piaceva sempre avere, lui non era abituato,
sì,
avere sempre gente in casa, quindi facevamo cene, ma cene su cene, cioè, poi per non dimenticare poi la barcolana, che per me è la prima volta quando sono entrata in quella casa, il primo anno, io ho detto, ma come, non fate con questa rivista, non facciamo la barcolana, che barcolana, che barcolana, ma dico, ma io mi arrampicavo sui muretti quando non abitavo qui per andare a vedere la barcolana, per cui adesso bisogna invitare gente, la prima volta mi ricordo,
perché avete una vista stupenda,
sì, questa è la gioia della mia vita,
sì,
perché quando mi alzo al mattino la prima cosa faccio, guardo il mare e
certo,
mi cambia la giornata, devo
sicuro,
dire.
Sicuro.
E poi il primo anno abbiamo invitato 20 persone e poi siamo arrivati a oltre 100.
Ecco, questo mi devi spiegare, perché per quanto accogliente, per quanto capiente anche sia la casa, il giardino,
abbastanza,
100 persone
gestire. Sono tante.
Sì, allora dai, qualche segreto deve venire fuori.
Allora, avendo sempre Duino, c'era un menù fisso. Facevamo sempre, a parte i salumi, i formaggi, insomma, quelle cose lì, perché le porte erano aperte dalle 9, 9:30 in poi.
Sì.
Quindi la gente veniva, prendeva un bicchiere di vino con un pezzettino di formaggio, eccetera. E poi c'era sempre musica, e sempre la jazz band, ma poi anche altri musicisti. Beh, Umberto Lupi suonava
ma questo appunto
a Trieste.
Ah no, allora parliamo della tua casa.
Nella casa dove vivo adesso.
Ecco, quindi avevi, no, continuiamo per favore col menù, perché non è una cosa scontata.
Appunto, no. Poi gnocchi di pane con il goulash,
certo,
quindi pensate ai quantitativi.
Appunto, farci
come
pensare. E
poi le trippe.
Vedi?
Allora, cosa si faceva? Mia mamma veramente mi aiutava. Lei faceva i gnocchi di pane a Duino.
Sì.
Perché il posto, anche la mia cucina purtroppo non è tanto grande,
sì,
questa a Trieste. E quindi lei faceva i gnocchi di pane, io facevo le trippe, il goulash, e ci alternavamo, insomma, e poi facevamo, io con la mia macchinetta andavo su e giù a portare le cose a Trieste.
Ma certo, però scusami, 100 sono 100,
e 100,
no?
Sì, sono 100.
E allora, piatti di carta?
No!
No, ma no, certo,
escluso.
Ma escluso.
Tutto bicchieri di vetro e piatti bellissimi. Ho una collezione di piatti veramente di cui vado orgogliosa veramente, che usavamo sempre piatti.
Ecco.
Piatti veri, niente di plastica. In casa nostra non c'era niente di plastica.
Di plastica. Boh, tappe, sono queste tappe significative, perché a questo punto ogni pranzo, ogni cena era come una piccola vittoria messa, non so, in parallelo a quello che può essere la vita sportiva o una conquista lavorativa vera e propria, perché quindi tu hai trasferito il lavoro dalla Prodo e da la Sacra Famiglia e Sacrosteria e naturalmente in casa hai continuato questo spirito e questo lavoro indefesso. Dolci, goulash, strippe arrivano prima.
No, i dolci, allora io non sono brava assolutamente a far dolci,
non brava,
non ho mai provato perché non mi interessa. I dolci, vabbè, forse perché ero un po' così contagiata da mio padre, che diceva che un vero cuoco i dolci non li fa, esistono i pasticceri, quindi forse con queste frasi qua io mi sono un po'
defilata.
Allora i dolci ne avevamo tanti, perché tutti gli ospiti, quasi tutti, portavano vino o dolci.
Ah beh, allora
e allora con i dolci eravamo stra pieni, devo dire, anche dolci di gran qualità.
Certo.
Con i vini, con il frizzante, con il... Insomma,
da
vini.
Chi ti facevi aiutare? Vabbè, la mamma, ho capito, ma due persone pensano a 100? No, ci saranno quanti camerieri, quante cameriere? C'era il self-service, immagino.
eravamo io e la mia signora.
Non dare per scontato, per favore, Tiziana, perché la cosa non è normale. Quindi, vabbè, te e la tua signora vi alzavate alle 5 di mattina.
Beh, io mi alzavo, sì, io devo dire la verità, mi alzavo piuttosto presto, sì. Ma con una preparazione ovviamente di 2 giorni prima.
Ecco, allora questo perché, bisogna dire. Sì, perché... Cosa rimane in frigo? Cosa si può anticipare?
Beh, il goulash e le trippe il giorno prima.
Ecco.
E i gnocchi di pane si possono fare 2 giorni prima.
Vedi?
Dopo, sì.
Ecco,
sì,
vedi.
Sì. E quello è il lavoro un po' più lungo, perché andavamo dal panettiere a ordinare il pane raffermo.
Certo.
I sacchi di pane.
credo.
Ecco, quello è un po' lungo, questo è un lavoro che bisogna cominciare 2 giorni prima. Sì,
vedi?
Sì, questo
vedi.
Sì. Poi venivamo...
Dei grandissimi freezer avevate.
Allora, Duino e noi avevamo a Trieste 2.
Ah, vedi, ecco.
E quindi, insomma... Si cercava...
E nella vostra cucina, e nella tua, io non ho mai osservato, quanti fuochi ci sono? 5?
1?
10?
Io? Soltanto uno. Anche perché non amo, avendo la cucina piccolina, non ci stiamo.
Ah, ecco.
Non ci stiamo. E poi sono...
Senti, noi abbiamo parlato dei contorni. L'insalata mi pare il minimo, ma
No. Mm. Ecco, in questi casi qua i contorni non c'erano.
Ah,
no,
ecco.
Devo dire perché... anche perché i contorni vanno fatti all'ultimo momento.
E certo.
Quindi le verdure non c'entravano in questo caso.
No.
Invece come... perché le cose si protraevano piuttosto fino a tardi pomeriggio.
Certo.
E quindi a metà pomeriggio si faceva una pasta gigante.
Ah.
Quella
vedi,
fatta
ecco,
al momento
ecco, che no, sostituiva la famosa pasta di mezzanotte in
così,
altre
diciamo,
occasioni.
Ecco, diciamo proprio così, sì, perché alcune persone si fermavano più a lungo.
Sì.
Insomma.
Sì.
E poi
parliamo di conversazione. 100 persone, vabbè, ognuno poi fa il suo gruppetto, gli amici si incrociano, queste cose qua. Tu porti i piatti, sorridi, dici ai musicisti: adesso è il vostro momento, suonate, eccetera. Ma quelle 4 parole, no? In velocità, fra un piatto e l'altro, come
le gestisci? Il tema principale sicuramente era il mare e le barche.
Beh, certo.
Perché c'erano i commenti sui primi arrivati e quelli che gli ultimi. Io ho fortuna e sfortuna, per dire la verità, di avere... questa casa che non è grandissima, però invece del tetto normale ha solo terrazzi.
Sì.
E 3 terrazzi, per cui le persone si sparpagliavano
tra
il giardino, i terrazzi e il salone. Alcuni anche addirittura non ascoltavano la musica tratti dalle barche, eccetera. E quindi gli argomenti normalmente erano per
quelli,
le barche.
Sì.
E poi pettegolezzi sulla città, su discorsi vari che si fanno durante
questo sono gli altri, Tiziana. Io chiedo a te.
Io ero intanto entusiasta,
ecco.
perché nessuno doveva disturbarmi assolutamente alla partenza. Quando c'era il tiro del cannone, io dovevo essere lì, presente, a vedere come partivano le barche. Questo per me era indispensabile, nessuno doveva parlare, tutti dovevano stare
zitti.
Infatti dicevo, tutti zitti. E adesso fermi tutti, non si parla, non si mangia, nulla. E poi, dopo mi davo da fare, lavoravo, insomma... Mi preoccupavo
della gestione,
ecco, diciamo così. Quindi ascoltavo, non ascoltavo tantissimo. Poi ero affascinata dalla musica, che tutto funzionasse, che tutto andasse tutto come si fa,
per
insomma, quando si fanno i banchetti, i ricevimenti, queste cose qua. L'attenzione è più sull'organizzazione, diciamo, del tutto.
Certo.
E
posti
poi invece...
a sedere, perché guarda, io sono una che quando entra in un posto, in un luogo, cerca sempre dove potrà sedersi. Ecco, 100 persone
e si alternavano.
Ecco, appunto.
Nonostante abbiamo sedie in casa, assolutamente, sì, ne abbiamo anche, sì, parecchie, anzi, sì, adesso poi tantissime, ma bisognava un po' alternarsi, sì, perché, certo, questo era impossibile, altrimenti, cioè, gli spazi sono quelli che sono, anche se c'era il giardino, ma in giardino c'erano sì delle sedie, però...
Ma insomma, sapevi. Senti un attimo, solo sì, una curiosità molto forte. Quindi te gentilmente hai spostato un po' e soprattutto incentivato lo spirito di accoglienza di tuo marito, perché prima non era abituato a ricevere per la Barcolana e tu invece hai mosso le acque in tutti i sensi, è quindi vero, la Barcolana si muove in un altro e tu in un altro. Ma c'è ben altro, perché tuo marito è un grande collezionista d'arte. In che misura tu gli sei vicina nelle scelte, nel piacere estetico in generale? Dicevi la musica, e so che per te la musica è un aspetto importante. La pittura, condividete gli stessi gusti? Non so, di un po'.
La pittura per me è fondamentale.
Sì.
Io adoro l'arte. La differenza tra me e mio marito è questa, che lui ama molto l'arte, diciamo, a parte i pittori triestini, ma io amo anche l'arte moderna. Prima di conoscerlo, tra l'altro, io compravo non quadri, perché a quei livelli non riuscivo a comprare quadri veri, ma compravo le litografie.
Sì.
E compravo litografie di Schifano, Corpora, di tutti i pittori, l'arte moderna.
Sì.
Diciamo, ero attratta dall'arte moderna.
Sì.
I futuristi, per esempio.
Bene.
No? Ecco. E ho e possiedo tuttora delle litografie dei futuristi.
Sì.
E sono riuscita a portare a casa, Schifano comunque è il mio preferito.
Sì.
E sono riuscita a comprare quadri, siamo riusciti per dire la verità, a comprare dei quadri veri, diciamo, degli
sì,
oli di Schifano, sì.
Sì.
Di pittori invece
locali
abbiamo Cassetti, per non parlare di Cassetti, perché anche amico, era un grandissimo amico.
Ma anche Rosignano.
Per Rosignano abbiamo fatto una cosa eccezionale. Abbiamo tolto tutti i nostri quadri di casa, tanti, tantissimi. Abbiamo tolto tutti e abbiamo fatto una mostra.
Ecco.
Abbiamo appeso tutti quelli di Livio Rosignano, li abbiamo appesi in casa e abbiamo fatto, allora ricordo, ho fatto 275 coperti, invitando, non tutti assieme, ovviamente, per varie cene seduti.
Sì.
E così Livio ha venduto quasi tutti i quadri.
Però...
Non ha mai venduto tanti quadri in un
erano
mese.
Erano gli anni?
Questo,
questo
erano negli anni 90. 90.
Perché nel frattempo naturalmente il mercato è crollato anche, no?
È crollato, sì, crollato.
E quindi cosa fare? Accettare questa deriva? Perché insomma la sorte del pittore oggi è molto più triste di un tempo.
Senz'altro. Oggi intanto la gente ha meno possibilità, siamo
sì,
sinceri. O uno fa degli investimenti veri e propri con l'arte e compra quindi dei quadri di un certo tipo, di un certo valore,
sì,
di un certo... E di artisti, per esempio, locali, parlo degli artisti triestini, ce ne sono tanti oggi. Ce ne sono veramente tanti. E la gente, noto anche nelle mostre d'arte... Io ricordo che ai miei tempi, a parte che io non perdevo neanche una, proprio neanche una,
sì,
c'era veramente tanta gente, non dico durante tutta la mostra, però insomma all'inaugurazione c'era veramente molto movimento.
Sì.
Oggi vedo che la gente è un po' meno interessata. Ho visto soltanto, per esempio, al Salone degli Incanti,
sì,
ho visto, ecco, se ci sono dei grossi personaggi, allora sì, sono frequentate, devo dire anche negli ultimi anni sono frequentate. Invece nelle gallerie d'arte triestine vedo meno frequentazioni.
E non solo nelle gallerie, proprio anche direttamente nelle aste, no? Dove vediamo dei prezzi estremamente contratti in tanti casi. Però sto anche pensando, proprio rifacendomi alle tue osservazioni, ai grandi appuntamenti che ormai Trieste vede effettuarsi, ad esempio soprattutto nel Museo Rivoltella, ma giustamente anche nel Salone degli Incanti, Ligabue.
L'ho visto.
Beh, e poi Van Gogh, questo significa evidentemente rapportarsi a delle organizzazioni sovranazionali che chiaramente danno naturalmente il personaggio di valenza mondiale da una parte, e dall'altra però potrebbero anche schiacciare i pittori emergenti, gli artisti emergenti. Perché io non so se Artemisia come organizzazione può e intende soprattutto dire venite ai giovani. No, perché bisogna avere un certo nome per essere accolti e propagandati da Artemisia, no?
Certo, il problema è, allora, queste mostre comunque costano, costano... chi le organizza, eccetera, parlo di comune, regione, al di là di,
certo,
di questi enti.
Devono portare,
dei nomi piuttosto
e tanto pubblico di conseguenza.
E tanto pubblico. Adesso sono stata a vedere appunto questa mostra
di Ligabue.
Di Ligabue che mi è piaciuta. Sono andata in un'ora non di punta, quindi. Però ho visto, devo dire, mi sono stupita, ho visto delle persone, c'era un po' di pubblico,
sì,
quindi funzionava.
Certo, anche io ho visto, oltre che a Ligabue, anche ad esempio nella mostra di Miró, sì, funziona, perché la gente soprattutto viene da fuori, perché quando hai questi nomi attrattivi...
Diciamo che purtroppo, ma questo accade a tutti, a me stessa, quando giravo,
sì,
andavo a Venezia, non ho perso diciamo mai una mostra, ricordo ancora oggi quella di Tiziano che era fantastica,
sì,
molti anni fa, 40,
sì,
50,
sì,
anni fa,
sì.
Quindi siamo portati a andare a Roma,
sì,
a Firenze,
sì,
in qualsiasi
Milano.
Posto, Milano, dove ci sono grosse mostre. Però se sono qui a Trieste, cosa succede? Succede che uno dice, vabbè, ci andrò, e se ancora qualche giorno, posso andare, intanto
sì,
vado, ecco.
È vero.
E quindi si rimanda e poi alla fine la si perde.
Sì.
E poi c'è anche un altro problema, oggi. Il problema è anche i costi dei biglietti. Non bisogna dimenticare questo, perché se uno ha e vuole anche comunicare ai figli, trasmettere ai figli di cosa vuol dire la pittura e far conoscere la pittura
e l'arte contemporanea,
cosa deve fare? Deve portare anche questi ragazzi, e quindi anche se i biglietti sono ridotti, però comincia a essere un costo piuttosto pesante, ecco, per le persone che di un certo tipo.
Sì, è vero. E poi soprattutto nella mostra d'arte ci si dovrebbe assimilare più frequentemente a quello che oggi è il comportamento dei teatri, perché il nostro teatro fa scuola in tutta Italia, sicuramente, Rossetti, e tuo marito sicuramente lo confermerà.
Sì.
Perché? Perché finalmente le scolaresche in toto vengono, il teatro è sempre pieno, e 100 spettacoli in un anno è un vero record, testimonia proprio,
certo,
il successo di questa iniziativa. Altrettante scolaresche quindi potrebbero essere attratte dall'arte, ma in tutti e due i casi naturalmente ci dovrebbe essere un lavoro preparatorio da parte degli insegnanti, che magari è più frequente su argomenti letterari o drammaturgici, meno in arte. Ma di tutto questo lasciamo ragionare l'ascoltatore, perché ormai anche questo tempo è finito. Allora Tiziana, io ti ringrazio tantissimo, perché parlare con te è veramente parlare in semplicità, E questo è fondamentale, perché i concetti più profondi sono i concetti semplici. Ti ringrazio tanto, ringrazio gli ascoltatori e ciao alla prossima.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.